introduco una persona che non ha bisogno di essere introdotta, certamente, che è il professor Galli, che è uno degli esperti nella materia della proprietà industriale che io stimo maggiormente e che ci fa il dono di essere sempre disponibile anche alle nostre chiamate, viene sempre volentieri a Bologna. La stima che nutro nei suoi confronti però non è solo professionale. Io non sono, sono assolutamente indegno, non incapace di poterlo giudicare professionalmente, ma la stima è soprattutto umana. In tutti i suoi interventi, nelle sue conferenze che io da anni, quando posso, seguo, vi è sempre un richiamo alla necessità di considerare la materia brevettuale in relazione al prodotto e al mercato. Non è una questione puramente ed esclusivamente di tipo giuridico. E non ne fa mai una questione dottrinale o accademica, ma mette la materia sempre in stretta relazione con l'economia reale e con le aziende che fanno il business. Tuttavia la stima umana che nutro nei suoi confronti nasce anche dalla sua attenzione sempre presente alla centralità e all'umanità della persona che c'è dietro ad un'idea. Il valore generato non è solo un aspetto economico, ma anzitutto è valore in quanto frutto del pensiero umano che lo ha generato. E questo spesso glielo sento sottolineare nel corso dei suoi interventi. Per cui lascio volentieri a lui la parola sulle diverse forme delle tutele, delle forme dei prodotti.
Grazie. Grazie all'Associazione degli Amici del Museo del Patrimonio Industriale, grazie all'amico Stivani per le sue gentili parole e per questa opportunità. Ormai possiamo dirlo che il convegno annuale di primavera del museo è uno degli appuntamenti fissi del diritto industriale italiano ed è bello che si tenga qui, che si tenga a Bologna, che si tenga in questa sede magnifica. Ed è un appuntamento al quale intervengo sempre con grande piacere, ma veramente con grande piacere, proprio perché parliamo del mondo reale, del mondo della vita, di quello nel quale effettivamente le nostre imprese, rimboccandosi le maniche quotidianamente, si confrontano con le sfide sempre più difficili del mercato, guardano avanti per l'appunto. Tante volte abbiamo l'impressione, quasi inevitabilmente, che le nostre opere siano scritte sull'acqua. Tante volte abbiamo l'impressione che molte delle cose che facciamo quotidianamente, io che quotidianamente le imprese le assisto e nello stesso tempo mi devo occupare anche di fare formazione, insegnando all'università, e sono due cose che si sposano molto bene insieme, perché per chi insegna diritto industriale, se non si ha il polso della pratica, il polso della realtà, si va a insegnare pura teoria. Io cerco di portare ai miei studenti la sensazione della law in action, non della law in books, cioè di qualche cosa che riguarda la loro vita reale, come persone, come cittadini, come consumatori e in un domani come professionisti impegnati appunto nelle imprese o a fianco delle imprese. Si ha tante volte l'impressione che tutto questo sia scritto sull'acqua, eppure le opere durano e molto spesso sopravvivono. L'amico Stivani ha la capacità di commuovermi in molte di questi incontri che organizza. L'anno scorso lo fece in una maniera che ancora ricordo con particolare trepidazione, in qualche modo, quando, parlando di Guglielmo Marconi e parlando soprattutto delle scelte che fece Marconi non solo nell'innovazione ma per, potremmo dirlo, per una innovazione business driven, che è un'espressione che oggi è di moda, ma che a quell'epoca lui aveva scelto di fare, facendoci sentire una registrazione d'epoca a sorpresa, tra l'altro, che veramente dava proprio la sensazione anche della consapevolezza del valore umano di queste cose. Oggi, quando all'inizio della nostra relazione ha ricordato come in effetti noi uomini, Churchill diceva che i cimiteri sono pieni di persone indispensabili, noi uomini alla fine finiamo per essere un po' di sabbia in più nel mare, beh in realtà non è così vero. E mi veniva inevitabilmente, e giustamente lui ha detto che non è vero, e mi veniva inevitabilmente presente proprio in questi giorni, con tristezza ma nello stesso tempo anche con riconoscenza, diciamolo pure, una persona che ci ha lasciato poche settimane, pochi giorni fa in realtà, che è Saro Messina, il fondatore di Flu, che ha cambiato un settore della nostra industria, ha cambiato il settore dei letti, direte, vabbè, non è un settore importante, non è vero, è uno dei settori che guidano il nostro mondo e le idee che ha avuto e le innovazioni che ha portato di forma, di prodotto, di marketing, sono delle innovazioni che restano e che in qualche modo mi permettono quasi di introdurre quello che è il tema dell'incontro di oggi, da parte mia naturalmente, che è il tema appunto della tutela della forma. Perché quello che ha fatto Flu è, secondo me, una sintesi straordinaria di come si possa, partendo dal niente tra l'altro, partendo da un'idea e quindi partendo da molto, non dal niente, ma da qualcosa che molto spesso si considera niente e invece è molto se all'idea segue tutto il resto. Perché, se possiamo dirlo con una formula, fare innovazione è soltanto una parte del lavoro. Il problema è che bisogna fare l'innovazione, usare l'innovazione, appunto in una prospettiva business driven, market oriented, e proteggere l'innovazione. E bisogna educare naturalmente a fare innovazione, a usare l'innovazione e a proteggere l'innovazione. Per cui le osservazioni che faceva, lui dice polemicamente, il vicepresidente Vacchi, devo dire che io le raccolgo molto volentieri, proprio nella mia duplice veste di giurista, che tra l'altro è stato impegnato sostanzialmente dal 2004 in avanti, e ci tengo a sottolinearlo in modo rigorosamente bipartisan, come si dice oggi, visto che ho avuto nomine da destra e da sinistra solo in qualità di esperto, e ricordo naturalmente con particolare piacere quando l'allora ministro Bersani mi chiamò a far parte del comitato tecnico-scientifico dell'alto commissario per la lotta alla contraffazione, una eccellenza italiana che si è pensato bene di sopprimere, ma tant'è, questo è un paese strano, se così si può dire, e nello stesso tempo di professore universitario. Io ho avuto la possibilità di lavorare sulle norme, proprio per cercare di migliorare, di rendere sempre più efficiente la protezione della proprietà industriale in questo paese, e nello stesso tempo mi occupo di fare formazione e quindi di cercare di preparare tanti giovani alle sfide, e lo facciamo anche con un dottorato di ricerca, che è il primo in Italia specificamente dedicato a proprietà intellettuale e concorrenza. Abbiamo qui anche un bel numero dei nostri dottorandi, quasi tutti direi, ne mancano un paio, gli tireremo le orecchie successivamente, e devo dire che anche quella è una bella sfida, è una sfida importante proprio perché è difficile. Il corso di diritto industriale è un corso facoltativo nelle facoltà di giurisprudenza italiane, ed è seguito da pochissimi studenti per una banale ragione, perché è un corso difficile, non è facile. Le cose facili si fa presto a trovare popolarità, e il nostro è un esame facoltativo con un bel tomo da studiare di qualche centinaio di pagine, parecchie centinaia di pagine non facili, che unisce temi sostanziali e procedurali. Però quelli che lo fanno alla fine non hanno problemi di disoccupazione in questo momento. Quelli che scelgono questa strada di formazione di regola poi trovano come inserirsi e come inserirsi bene nel mercato del lavoro. E aggiungo ancora, e anche qui difendiamolo un poco, questo sistema giudiziario. L'inefficienza del sistema giudiziario italiano è considerata proverbiale. Ahimè, nella materia della proprietà industriale noi siamo entro certi limiti, per carità, l'eccezione che conferma la regola. Le sezioni specializzate funzionano, si ottengono provvedimenti a tutela dei marchi e del design in pochi giorni, si ottengono provvedimenti a tutela dei brevetti in poche settimane o pochi mesi, compresa una fase di consulenza tecnica in sede cautelare. Non voglio anticipare quello che vi dirà poi l'amico avvocato Corona su queste tematiche, sulle quali tra l'altro ha scritto bellissime cose che sono in parte già state pubblicate in un volume da me curato dedicato appunto alla riforma del 2010 del codice della proprietà industriale. In parte usciranno a breve, stiamo parlando di giugno, nel volume della collana dei codici ipertestuali della UTET, da me diretto, dedicato proprio alla proprietà industriale. Spot pubblicitario o, se preferite, informazione per gli addetti ai lavori. Perché dico questo? Perché effettivamente la nostra difesa giudiziaria della proprietà industriale, quando è fatta bene, e parliamoci chiaro, ci vuole professionalità da tutti i lati, ci vuole soprattutto un lavoro di squadra fra le imprese, i loro consulenti in proprietà industriale, i legali che le assistono, perché se ciascuno dei tre va per conto suo, per carità, si fa molta strada ma non si va da nessuna parte, soprattutto sul piano della difesa giudiziaria. Invece se si va insieme su queste cose si va lontano e si ottengono dei risultati importanti. È un sistema che sta diventando sempre più efficiente. È difficile a crederci, eppure quando io faccio parte dell'osservatorio della Commissione europea per la contraffazione e la pirateria, contro la contraffazione e la pirateria, come si può ben capire, abbiamo fatto un'ampia ricognizione in questi mesi, tra l'altro spero che venga pubblicato il lavoro che è stato fatto, perché penso che possa essere prezioso per tutti coloro che si devono confrontare con la pratica quotidiana, sulla difesa giudiziaria dei brevetti della proprietà industriale nei paesi dell'Unione Europea, sull'attuazione della cosiddetta direttiva enforcement, la direttiva del 2004 che ha per l'appunto cercato di uniformare le regole procedurali di tutela di questi diritti in tutta Europa. Beh, che ci si creda o no, le regole italiane e l'attuazione italiana di queste regole sono in best practices praticamente sotto ogni profilo, a cominciare dalla raccolta delle prove, la descrizione, siamo i migliori d'Europa, passando al provvedimenti cautelari, una rara efficienza anche sotto questo profilo, arrivando anche qui, che ci crediate o no, al tema del risarcimento del danno e della reversione degli utili del contraffattore, basata sul principio fondamentale, il delitto, in questo caso la contraffazione non paga, non deve pagare, che è un esempio e un modello per l'Europa. Certo, bisogna lavorarci e lavorarci bene. Quando io ho cominciato, ahimè, più di un quarto di secolo fa ormai, a occuparmi di proprietà industriale sul piano professionale, facevamo le cause chiedendo la liquidazione dei danni in separato giudizio. Dopodiché il giudizio di primo grado durava mediamente 5 anni, il giudizio di appello altri 3 o 4. Si arrivava regolarmente in Cassazione dopo 15 anni e a questo punto ci si diceva: ah già, avremmo anche da fare la nuova causa per il risarcimento del danno, e non la si faceva quasi mai. Noi abbiamo un'attitudine diversa. Abbiamo un sistema sul quale si può ottenere una tutela cautelare molto efficiente, che non è una vera tutela cautelare, è un vero e proprio nuovo rito speciale della proprietà industriale. Ci si arriva rapidamente, e spesso e volentieri a quel punto non c'è bisogno di farlo il giudizio di merito, perché ci si siede intorno a un tavolo, uno con una pistola in mano in qualche modo, quella del provvedimento ottenuto dal giudice in tempi rapidi, l'altro con le mani alzate, e ci si mette per l'appunto a discutere: ok, evitiamo di andare avanti a litigare per altri anni buttando via quattrini, concordiamolo subito un risarcimento del danno. E se non ci si mette d'accordo, perché anche per fare la pace bisogna essere in due, e ahimè il brocardo causa che pende, causa che rende, continua da una brutta parte dell'apparato non giudiziario, dell'apparato avvocatesco, ad avere il suo peso, un peso sbagliato. Io mi vanto come punto d'orgoglio che le cause, se durano più di un anno, c'è qualcosa che non quadra, se così mi posso esprimere. Beh, quando anche si va nei giudizi di merito, se li si imposta bene, i risarcimenti e i risarcimenti rilevanti vengono fuori. Anni fa avrei detto di no. Oggi dico, sulla base dell'esperienza, e quindi non della teoria ma della pratica, dico di sì. Una lunga premessa per entrare nel tema vero, la forma. Perché la forma è così importante oggi? Proprio per le ragioni che dicevamo prima. Perché noi dobbiamo fare un'innovazione che sia orientata verso il mercato. E non dobbiamo fare soltanto innovazione, ma dobbiamo comunicare l'innovazione. Quando si parla di marchi, e la nostra legge parla di marchi, gli economisti e gli esperti di marketing ci correggono e dicono: dovreste parlare di marche. Centromarca, l'istituto di centromarca per la lotta alla contraffazione, alta gamma, tutti ci parlano di marche e non di marchio. Perché? Perché per registrare un marchio si fa presto, si va alla Camera di Commercio, anzi addirittura non c'è bisogno di andare alla Camera di Commercio, si usa Telemaco e si fa direttamente la nostra brava registrazione di un marchio. Dopodiché cosa abbiamo in mano? Molto poco, perché a quel punto comincia il nostro vero lavoro, trasformare il marchio in marca. E lo stesso avviene sostanzialmente per le innovazioni di prodotto e le innovazioni di procedimento. Le posso tutelare, ed è giusto che le tuteli, ma quello è il punto di partenza. Poi devo fare i passi successivi, e i passi successivi li devo fare sul mercato e avendo contemporaneamente un occhio alla protezione che posso ottenere sul mercato grazie agli strumenti giuridici che abbiamo detto prima. E allora, già nel momento in cui faccio innovazione, devo pormi il problema del domani e quindi del come tutelare al meglio questa innovazione. La forma del prodotto, anzitutto, può avere delle caratteristiche utilitarie. Possiamo dire una cosa: la specificità del design sono due, usiamo un piccolo anacoluto per iniziare. La prima specificità del design è quella di portare la bellezza, l'arte nella vita di tutti i giorni. Pensiamo a un prodotto straordinario come, che tutti conosciamo, come lo Spremi Agrumi Juicy Salif di Alessi. Non ho bisogno neanche di portarvi la figura, lo conosciamo tutti, quella specie di ragno disegnato da Philip Stark. Tutto prodotto in Italia, tra parentesi, per un'impresa italiana. E infatti portato ad esempio di design italiano, e sottolineo italiano in questo campo. Un prodotto di questo genere porta sicuramente la bellezza nella nostra vita quotidiana. È uno Spremi Agrumi, ma è anche, potremmo dirlo, un soprammobile, è qualcosa di bello. La lampada arco dei fratelli Castiglioni, anni 60 e tuttora attualissima, è una cosa che serve per fare luce, che serve per illuminare, certo, ma non serve solo per illuminare, serve anche per illuminare. La specificità del design è proprio questa, si tratta di oggetti d'uso, ma nello stesso tempo degli oggetti d'uso che ci gratificano sul piano, diciamocelo pure, direttamente estetico o di mercato.